tutta la musica che gira intorno.
Parad, tutta la musica che gira intorno, 9.43, 59 secondi in questo momento, 9.44, 01, 02, 03, va avanti il tempo che ci porta nella nostra fascia di Parad. Ben trovati, buongiorno da Alessandro De Rosa. Io ricordo subito il nostro numero di telefono WhatsApp 079-382-6765 e lo ripeto 079-382-6765 per chi scrive da fuori della Svizzera 0041-79-382-6765, lo zero va sostituito. Beh, insomma, una mattinata che partirà, diciamo, da delle polemiche che si compiono in Italia da un po' di giorni, ma che alla fine riguardano e sono anche il pretesto per parlare di altro, e riguarda sempre la relazione musica società. In questi giorni molti colleghi sono ritornati a parlare di questo aspetto, che riguarda in questo caso più pagine di musica più popolare. Invece noi ci occupiamo di questo anche con una prospettiva un pochino storica, perché a volte per diciamo farci un'idea abbiamo bisogno anche di prendere prospettiva sulle cose. Allora ecco che arriveremo lì. Partiamo proprio con la musica e con un'idea, l'idea delle nostre aspettative verso qualsiasi cosa, anche rispetto a una donna, ad esempio. E questo pezzo si chiama La donna ideale. Questo è un pezzo teoricamente genovese, ecco, che proprio c'era Berio alla direzione delle sue folk songs con Cathy Barberian alla voce. Chi voglia prendere moglie deve ben guardare quattro cose: la prima è se è di buona famiglia, la seconda se ha buone maniere, la terza è se è ben fatta, la quarta di quanto è la sua dote. Se capisci questo, in nome di Dio, prendila. Ecco, questo è il significato di questo testo, che parla dell'ideale, l'ideale. Noi ci aspettiamo che qualcuno o qualcosa sia ideale per noi, perché evidentemente forse qualcosa ci sembra che è più rassicurante, no? Con meno incertezze, no? Siamo alla ricerca della coerenza, alla ricerca di un qualche cosa di fisso, di stabile, no? Mentre invece le cose cambiano incredibilmente. E così nella musica italiana, diciamo popolare, cantautorale di questi giorni, stanno succedendo delle cose che in effetti hanno fatto riflettere. Sappiamo tutti delle parole di Francesco De Gregori qualche giorno fa, voi che sapete, Lucia Bentoglio se ne è occupata con Andrea Ottonella, Gregorio Moppi, giornalisti, critici musicali ben noti, palcoscenici politici si chiama la puntata ed è riascoltabile sul nostro sito rsi.ch. Io durante il 1° maggio, quando l'unione fa la forza tra musica, pubblico, intenzione, utopia, energia e vita, parlavo di quell'incontro che c'è, quell'alchimia anche che avviene a volte tra la musica e chi la fruisce, proprio all'interno della musica live soprattutto, e di quello che è l'incontro, no? Il dialogo tra l'oggetto e il soggetto, sia soggetto o oggetto, la musica o appunto il pubblico. Il cantante deve solo cantare e non esporsi su Gaza, ma c'è chi dice no, come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù, e gli altri in silenzio per convenienza economica. Così scrive Andrea Conti sul Fatto Quotidiano, che sta, diciamo, spendendo pagine e pagine. Già l'altro giorno c'era un altro articolo che mi aveva colpito, di Emanuele Rizzo, dove diceva: siamo un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, ma dateci almeno artisti coraggiosi. E qui De Gregori si chiede perché il pubblico debba ascoltare lui o un conduttore TV TV piuttosto che un filosofo. Anche io vorrei vivere in un mondo in cui Luciano Canfora riempie gli stadi, ma non è così, scrive Emanuele Rizzo. C'è questa polemica che in realtà è più di una polemica, e appunto, come dicevo, c'è un fatto contingente di questo presente, che evidentemente è un presente inquietante, quello che ci circonda, e una presa di posizione. Qui Andrea Conti, siccome musica di carta parte dalla carta, leggo la carta: tutto è riconducibile a mere posizioni economiche ma anche personali, spesso sono temi che poco interessano, quelli della guerra e della giustizia sociale, per retaggio familiare e culturale, o semplicemente è voltarsi dall'altra parte, quindi indifferenza. Qui tutto è partito dalle parole di Francesco De Gregori, che dice: provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Sono state le parole del cantautore. E poi ha aggiunto: un proclama buttato giù da un palco, anche scritto in un appello, mi lascia abbastanza indifferente, non sono per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché non sono abbastanza sensibile per conto loro. C'è bisogno che Springsteen dica che è contro l'amministrazione Trump, non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere. Io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assume su Gaza o Israele. Non do lezioni, visto che io anche ho le idee confuse, sempre queste sono parole di De Gregori. Per citare Wittmann, contengo moltitudini, il mio pensiero non è totalitario e non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tantomeno da un uomo di spettacolo. Che titoli ha per farlo, si domanda De Gregori. Ora, queste parole hanno fatto pensare, perché chiaramente contengo moltitudini, insomma, sembra quasi una posizione heideggeriana in qualche maniera, la verità chiaroscurale, Heidegger davanti al nazismo, no? Che lo cerca di interpretare, diciamo così, e non lo giudica. Io ricordo, sempre ben accetti i vostri messaggi, 079-382-6765, e lo ripeto, 0041-79-382-6765, qui ci sono però artisti, diciamo altri cantanti, interpreti della musica italiana che hanno detto: guarda, non siamo d'accordo. Che strano, dice Elisa ad esempio, la generazione di De Gregori ha vissuto la musica come cardine della rivoluzione giovanile, per me è un punto di riferimento e per una volta non siamo d'accordo. Vasco Rossi invece, che l'anno scorso parlava e come dal suo palco, dice: le sue, quelle di Francesco, sono opinioni molto personali e rispettabilissime e non è che dica cose sbagliate, ma è un modo di vedere le cose provocatorio. Non mi sono meravigliato, lui è fatto così, è un poeta, non un politico che fa discorsi perché gli serve avere consenso. Il rocker ha poi specificato, e parliamo sempre di Vasco Rossi: le mie canzoni parlano chiaramente da sole, io non ho bisogno di fare, diciamo così, dei discorsi dal palco, perché non li faccio mai, proprio perché le canzoni parlano chiarissime per chi vuole sentire naturalmente. Io invece, chi non vuole sentire invece non vuol capire, e quindi vada nella sua strada, nella sua direzione. E poi ci sono tanti altri musicisti come Giorgia, Gigi D'Alessio, Emma Marrone, Willy Paiote, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Piero Pelù, che invece hanno proprio sostenuto l'SOS Palestina, realizzando proprio dei concerti in cui si proclamano, diciamo, contrari alla politica di Israele e degli Stati Uniti, evidentemente, quindi c'è una grossa presa di posizione da parte di alcuno. Poi altri invece non dicono niente. Ora, sempre prendendo prospettiva e poi rientrando in questa discussione, andiamo in un brano che, diciamo, il popolo unito non sarà mai sconfitto. Questo era il titolo tradotto in italiano degli Intillimani. E però qui un compositore, diciamo così, colto, ecco, per così dire, non che quella fosse musica incolta, ma queste sono le parole date dal nostro vocabolario, e stiamo parlando di Frédéric Rzhevsky, lui realizzò 36 variazioni su quel tema così famoso. Ne ascoltiamo un po', così la musica a volte contiene dentro di sé delle informazioni. Frédéric Rzewski qui con questa rivisitazione The People United Will Never Be Defeated, questa una versione degli Intillimani, diciamo, del brano famosissimo degli Intillimani, del tema famoso che qui il compositore sta continuamente manipolando, no, nelle variazioni, però la sostanza è quella, insomma, il tema comunque lo riconosciamo ancora. Adesso qui ad esempio sta andando altrove, ma comunque poi torna. E il tema di questa discussione che stiamo affrontando, no, riprendendo le polemiche di De Gregori e di altri cantanti che si sono poi schierati contro, è proprio questa, che qui si parla di un popolo unito, mentre invece ogni discussione, la prima cosa che analizzo senza butto lì sul tavolo, è che ogni discussione che viene fatta, che potenzialmente può anche diventare interessante, anche se provocatoria e via dicendo, viene utilizzata poi per creare meccanismi invece attualmente opposti e sfogare un sentimento rancoroso e rabbioso che alla fine non ci apre alla complessità, al dialogo, ma ci chiude e ci barrica dentro credenze o semplicemente la volontà di sfogarci. In questo i social certamente non ci hanno aiutato, ma certamente quando si parla di democrazia, la capacità di articolare un pensiero dialettico, accettare il pensiero altrui di fatto di diversità, beh, questo potrebbe essere un punto di partenza per iniziare a ragionare insieme. Detto questo, che manca totalmente in generale, anche proprio dal linguaggio giornalistico comune, credo io, anche proprio leggendo le pagine, perché questa situazione la stiamo seguendo da giorni, c'è poi un discorso, no? Cioè, qui riprendendo le pagine del quotidiano, del Fatto Quotidiano, Emanuele Rizzo lo dice un po', no? Lui dice che tutto sommato non è che tutti hanno la possibilità, come Francesco De Gregori, di abbeverarsi dalla fonte, da filosofi altissimi, Spinoza. Magari delle persone non sanno neanche dell'esistenza di queste cose. E allora, trovandosi magari più facilmente in un concerto in uno stadio di Bruce Springsteen piuttosto che dello stesso De Gregori, in un palazzetto, in un pub, ecco che lì possono cominciare realmente a venire in contatto con una tematica. Perché? Perché il loro idolo l'ha sollevata. E allora quello è il là di una discussione. Come noi iniziamo a entrare, no, nelle cose? Perché noi entriamo nelle cose, nelle problematiche, ci poniamo dei problemi? Beh, perché forse qualcuno ce lo fa notare. È difficile venire in contatto, farci un nostro punto di vista su qualcosa che non sappiamo neanche che esiste. Quindi si tratta anche di pretesti, e in effetti il discorso viene giocato su questo piano. C'è un altro cantautore italiano che ha scritto dei pezzi bellissimi, che appunto ha scritto tantissimo, che avrà un concerto a Codogno nei prossimi giorni, il 4 luglio, Enrico Ruggeri, che ha pure fatto anche qui una grossa polemica, perché ha detto che lui, quando aveva sostenuto le sue idee, in particolare durante il Covid, non credendo, diciamo così, alla grande mistificazione, secondo lui, del Covid, di come era stata condotta questa cosa, era stato fortemente criticato. E quindi lui dice, beh, ma allora però dobbiamo metterci d'accordo sui temi che è possibile trattare dalla musica o meno. Nel frattempo ci arriva un messaggio da Rossano Zanga, che ringrazio perché almeno così uno si sente anche meno solo, e dice: De Gregori mai piaciuto, rispetto per esempio a Tom Waits è poca cosa, non vedo perché un artista sia diverso da un avvocato o un muratore, l'aggettivo giusto è codardo. Le parole sono importanti, sono solo canzonette le tue, caro De Gregori. Io non uso alcun social, dovrebbe farlo anche il signor De Gregori. Ecco, Rossano ci dà una possibilità, ancora una volta. La capacità, vedi, la questione è che poi uno si trova o pro o contro e lo deve manifestare in qualche modo. Rossano in questo caso è stato autentico, ci ha scritto questa cosa, ma siamo sempre nel muro a muro, Rossano, mi permetto di dire, non che non sia d'accordo con quello che ha detto o sono d'accordo. Invece quello che mi piaceva fare, ma lo farei tra pochissimo, dopo essere ritornato ancora in qualcuna di queste variazioni, no, che fa Rzewski sul famoso tema degli Intillimani, vediamo se ancora riusciamo a riconoscerlo questo tema. Thank you. noi, boh, dove siamo finiti? Ecco, qualcuno però ancora lo riesce a riconoscere il tema sottostante, no? E qualcuno no. E qui entriamo nel fenomeno della percezione, appunto, no? Di quelle che sono le tematiche. Non è che tutti quanti abbiamo la stessa capacità analitica, no? Di fronte a un oggetto che è comune per tutti noi, la musica stessa. Ecco, forse è questo, riprendendo le parole di Rossano, che si può dire in qualche modo a Francesco De Gregori. Tu hai avuto la fortuna e anche la capacità di emanciparti, di abbeverarti alle fonti della cultura. E fai benissimo a indicarci dove sta la via maestra, ma forse da un altro lato non puoi dimenticarti che tante persone invece non hanno questa possibilità, non ce l'hanno avuto, e magari vengono in contatto con le cose anche grazie a un buon concerto, anche grazie a dei testi, anche grazie a qualcuno che deliberatamente e in maniera anche un po' più semplicistica, se vogliamo, prende posizione. Quindi qui iniziamo già a diventare un po' più analitici, entrare dentro al problema, ma è una, diciamo, una possibilità di analisi. Io non mi sono scritto un copione in questa analisi, sto andando a braccio e la sto facendo insieme, no? Ecco, se vogliamo. Io ricordo il nostro numero 079-382-6765, adesso noi chiaramente poi ci allontaniamo. Nel corso della storia, perché era lì che volevamo andare nel discorso prospettico, il problema musica-società è stato un problema molto importante. La musica ha finito effettivamente, soprattutto nell'industria dell'entertainment, appunto dell'intrattenimento, per finire come qualcosa che ha accompagna la vita, ma non è stato sempre così. E nella musica vi sono racchiusi tesori che parlano di noi, della nostra umanità, delle nostre fratture, delle nostre complessità. C'era un approfondimento che avevamo fatto con tre personalità, Stefano Trevisi, Giovanni Caccamo, Michele Dall'Ongaro, qualche anno fa. Musica società, studi sulle relazioni tra musica, individuo, cultura e società. Me ne ero occupato io nel 2022, sulla scia del grande estremismo che si era creato anche nelle fazioni, no? Culturali e di critica culturale nei confronti allo scoppio della guerra Russia-Ucraina, faccio un esempio. Come trattare noi che siamo qui alla radio o parliamo di musica, in che modo la musica si lega alla società? Che cosa possiamo evincere dalla musica? Che cosa invece dobbiamo tralasciare, no? E secondo me un altro punto con cui magari concluderei, anche se in realtà è il là di una discussione molto ampia che evidentemente non possiamo esaurire, è anche questo, no? C'è un discorso di, come il tema, no? E le variazioni, un fatto di essenza, di qualcosa che uno ha presente, sviluppi una vita politica, sviluppi un credo, lo porti nelle tue attività, che tu faccia come scriveva Rossano il muratore, o l'idraulico, o il cantautore, o lo scrittore, e porti però queste tue riflessioni all'interno delle tue attività. O altrimenti magari non lo fai, o sfrutti delle tendenze. Ecco, questo genere di intenzione credo che sia importante anche nell'analisi, no? Di questo aspetto. Se un cantautore, un attore nella vita americana, Robert De Niro, ha preso ampiamente posizione, anche lì poi ormai ha vinto anche un discorso di scientificità, no? Per cui se uno non ha letto tutto quello che c'è da leggere su quel argomento non si può pronunciare. Da un lato è perfettamente vero, dall'altro però tutti quanti abbiamo un cervello e possiamo pensare con modestia, entrare nel dialogo. Poi se si pensa di avere la verità, quello è un altro discorso, ecco. Però il vero saggio è colui che sa di non sapere, quindi nessuno sa qualcosa e basta. Bisogna essere capaci, forse si può essere più capaci di dialogare. In questi termini consiglio anche l'ascolto di un altro importante documentario, di una persona che mi sta anche molto a cuore, che è Boris Porena, che di musica e società si è occupato tantissimo, di questa relazione, di questa questione pedagogica, anche proprio formativa, di come la musica può aiutare a prendere delle scelte, ma non è la musicoterapia, è un'altra cosa, sono studi di base del nostro cervello. E a Boris Porena si dedica un grande speciale, L'utopia possibile, tanti anni fa, che è sempre riascoltabile dal nostro sito internet. E nell'utopia possibile c'è proprio questa, la composizione, no? Come un compositore di musica, che cerca di comporre la diversità e far coesistere le differenze, non annichilirle. Quindi continuiamo a vedere, a osservare questa polemica e magari ci ritorneremo tra un po' di tempo. Intanto ritorniamo sul brano che Fredrik Rzewski ci ha fatto da accompagnamento stamattina e vediamo dove è arrivato questo tema degli Inti-Illimani da cui eravamo partiti. Vediamo se ancora c'è qualche traccia oppure no. E poi voltiamo pagina. Insomma, qui siamo ritornati un po' a casa, alla fine ci ha aiutato il compositore a ritrovare la via. Concludo quindi con questa riflessione, insomma, sempre ritornando in questo articolo che c'è stato un po' di aiuto, no, questa mattina di Andrea Conti sul Fatto Quotidiano, nella sezione musica, con queste parole, no? Zucchero, ad esempio, lui dice: nessuna notizia sembra colpire l'opinione pubblica, non vedo coesione, io ne parlo spesso con i miei amici, Bono, Bruce Springsteen, che di certo si sono esposti in maniera forte e chiara, ma ne ho parlato anche con Bob Geldof, con cui abbiamo fatto insieme tante cose, ma purtroppo non si riesce a fare qualcosa. Oggi c'è tutto un discorso di interessi, di business, di paura ad esprimersi. E poi penso a Roger Waters, che per le sue opposizioni ha visto annullati alcuni concerti. Ho parlato con diversi manager americani e l'idea è che la linea da tenere è quella della low profile. Meglio che gli artisti non espongano troppo per evitare ritorsioni. Censura? No, dice Zucchero, però davvero non capisco perché c'è tutta questa paura nei confronti di Netanyahu. Forse perché l'80% del music business mondiale è degli ebrei? Non voglio fare nessuna polemica, sempre dice Zucchero, ma solo avviare una riflessione. Ecco, su queste riflessioni e sulla libertà che non è stare sopra un albero, libertà e partecipazione, conclude l'articolo Giorgio Gaber 1973, la partecipazione a questa discussione, a tante discussioni, magari stando un attimino indietro, senza andare sull'acceleratore contro, no? Ma stando un attimino nella valutare, no? le opinioni, i punti di vista e sviluppare magari un proprio punto di vista più chiaro. Noi ringraziamo anche Fredrik Rzewski per essere stato con noi, almeno idealmente, no? Con questo accompagnamento, e voltiamo pagina.